E allora abbiamo subito in linea Stefano Ceccanti, l'onorevole Stefano Ceccanti, costituzionalista che ringraziamo. In questo momento si trova alla Camera dei Deputati, dove eventualmente cercheremo di ricontattarlo se ci fossero dei problemi sulla linea di WhatsApp. Allora, Stefano Ceccanti, ovviamente la notizia forse più importante in questo momento sui giornali è l'intesa con Parigi, il patto Italia-Francia va alla firma, Mattarella dice rafforziamo l'Europa, Macron a Roma dal capo dello Stato e da Draghi per il trattato del Quirinale, interessi convergenti. Allora, un lettore un po' distratto potrebbe dire, vabbè, i soliti, come dire, convenevoli fra due paesi che hanno degli alti e dei bassi, ma invece c'è qualcosa di più in questo caso, che ne pensa?
Dunque, innanzitutto a me il file è arrivato un minuto fa del trattato e non ho avuto tempo di leggerlo, quindi devo avere il tempo di studiarlo. Certo. Però al di là di questo, dopo l'uscita del Regno Unito, i paesi europei con una dimensione di scala più grande sono rimasti tre: Italia, Germania e Francia. Questa è la premessa. Quindi qualsiasi cosa si voglia fare nell'Unione Europea è fondamentale l'intesa tra questi tre paesi, che comporta anche una serie di accordi bilaterali tra questi tre paesi, e che si trovano ad avere in questo momento una sintonia di fondo abbastanza marcata. In particolar modo credo con la Francia ci sia una sintonia molto forte rispetto al fatto che una logica espansiva delle economie richiesta per fronteggiare la crisi legata alla pandemia e per rendere stabili meccanismi come quelli del Next Generation EU, che non può essere solo una tantum, ma che deve strutturare l'Unione Europea, trovino il consenso di fondo. Da questo punto di vista, un'intesa di questo tipo è fondamentale per il nostro paese.
Lei lo definirebbe un'intesa storica? Insomma, c'è qualche un aspetto di eccezionalità?
Sì. Ovviamente questo significa da parte nostra fare una scommessa, in qualche modo anche sul fatto che il presidente francese riesca ad avere un nuovo mandato,
già.
Perché questo è fondamentale. Ora, in effetti, i sondaggi ci dicono che il presidente Macron è in testa sul primo turno, e abbiamo la situazione paradossale per cui ci sono due candidati di estrema destra, secondo e terzo, cioè Zemmour e Le Pen, ma il presidente Macron vincerebbe al ballottaggio contro entrambi in maniera abbastanza tranquilla, diciamo. E il peccato della situazione francese è che c'è uno slittamento progressivo, peraltro non sembra beneficiare in termini di voti, del centrodestra repubblicano su posizioni un po' euroscettiche. Quindi, diciamo, il monopolio un po' dell'europeismo è nel campo di Macron, perché da una parte la sinistra tradizionale dopo la presidenza Hollande è esplosa in 5-6 gruppetti che sono incapaci di esprimere una candidatura presidenziale significativa, e dall'altra però la cosa preoccupante è che anche il centrodestra è esploso con posizioni, persino Michel Barnier, che è stato il negoziatore dell'uscita del Regno Unito, che era tradizionalmente un europeista di centrodestra, sta cercando di ricorrere ai candidati estremisti. Quindi la situazione non è facile. Per noi è fondamentale che Macron riesca a essere rieletto.
Certo. Forse verrebbe da dire che se la stabilità francese conosce qualche punto interrogativo, da noi c'è molto più da preoccuparsi.
Sembrerebbe... Sì. No, lì noi sappiamo che il sistema dei partiti è assolutamente friabile come da noi, però ci sono istituzioni italiane che consentono al presidente eletto subito dopo di avere una maggioranza in assemblea di stare stabile per 5 anni, e che dal punto di vista della stabilità dell'indirizzo politico è assolutamente preziosa.
Ecco. Allora Claudio, poi cambiamo argomento perché ci sono tanti temi.
Volevo dire che, sempre rimanendo su questo dell'Europa, intanto volevo dire che qui è 4 anni che ci stanno lavorando, quindi penso che
quindi
non
nonostante gli alti e i bassi insomma, che ha conosciuto il rapporto italo-francese.
Volevo approfittare della presenza di Stefano Ceccanti per chiedere il nuovo governo in Germania, ecco, da questo punto di vista sarà un beneficio per l'Europa?
Che ne pensa?
Dunque, io penso che sarà un beneficio dell'Europa. Loro in questo momento però hanno un problema interno serissimo, che sono purtroppo i dati molto negativi che ci sono sulla pandemia, che sono legati anche al fatto che anche lì la cosa è stata politicizzata, perché il partito di estrema destra AfD si è impegnato in una campagna antivaccinale estrema, un po' come i repubblicani americani, E quindi questo ha causato situazioni molto serie all'interno. Quindi per loro c'è un primum vivere, riuscire a fare una campagna vaccinale efficace e uscire dall'emergenza, perché altrimenti anche loro rischiano di avere forme di lockdown pericolose per la ripresa economica, che poi a catena danneggerebbero anche noi. Per cui io vedo i giornali italiani concentrati su dettagli di altre misure, sì, ipotesi sedicenni, sì, forme di legalizzazione della cannabis, va benissimo, però il punto fondamentale per loro è ripartire e non avere un blocco a causa della pandemia.
Certo. Senta, un altro tema che è presente sui giornali, credo che insomma sia interessante commentarlo con lei. Suicidio assistito, accordo sui tempi, legge in aula in 15 giorni. Roma, unanimità sull'iter parlamentare, raggiunto un punto di mediazione sul tema delle cure palliative. Considerando che questo è un argomento per molti aspetti tabù, nel senso che insomma c'è un iter parlamentare complicato, ecco, per quel che riguarda le proposte che sono state fatte nel corso degli anni. Lei condivide questo ottimismo del Corriere della Sera di oggi?
No, io non sono purtroppo molto ottimista, perché vedo ancora posizioni molto rigide. Da una parte, secondo me, il quesito referendario ci porta su una strada sbagliata, che il quesito referendario non è relativo all'eutanasia, è la depenalizzazione dell'omicidio del consenziente, quindi ben oltre. Non si parla di medici, non si parla di malati. Secondo me ha inserito degli elementi di forzatura e di polarizzazione. Dall'altra però permane una posizione prevalente dentro la Chiesa Cattolica, che è assunta acriticamente dai partiti del centrodestra, che tende a dire solo cure palliative, nessuna forma di riconoscimento di autodeterminazione a persone malate in gravi situazioni come quelle individuate dalla Corte Costituzionale, come se la sentenza della Corte Costituzionale non rappresentasse un vincolo per tutti noi. Mi sembra che le posizioni mediane fatichino a trovare una maggioranza chiara in Parlamento. Questo è il punto delicato. Quindi ho la sensazione che per quanto secondo me nel corpo sociale l'idea di una forma limitata di accettazione di suicidio assistito, che è quella su cui ci spinge la Corte, sia assolutamente prevalente, soprattutto nel centrodestra fatichino a nascere impostazioni sanamente liberali come quelle che sono praticate un po' da vari partiti centrodestra europei. Quindi al momento la vedo più complicata di quanto non faccia nei giornali.
Allora, io ricordo che stiamo parlando con l'onorevole Stefano Ceccanti, costituzionalista, deputato, capogruppo PD, Commissione Affari Costituzionali, e tra breve, dopo una canzone, vorremmo commentare con Stefano Ceccanti due posizioni su cui lei si è espresso, onorevole: il sistema elettorale da cambiare e il no a sospensione sindaci se non sono condannati in via definitiva. Questa è una posizione del PD che lei ha tentato di spiegare, una posizione che evidentemente deve essere spiegata bene, perché sennò sembra quasi quasi una sorta di difesa corporativa. Ma ne parliamo fra un po'. Torniamo a parlare con l'onorevole Ceccanti, costituzionalista, e parliamo di sistema elettorale, perché insomma lei si è espresso anche pubblicamente su questo argomento, condividendo l'idea di tanti che occorrerebbe cambiarlo, ma naturalmente rimane il problema che deve essere un sentimento condiviso trasversalmente tra i partiti, perché altrimenti diventa uno strumento di lotta politica che poi viene insomma relativizzato dalla prossima maggioranza magari. Ecco, qual è il suo pensiero?
Ma guardi, il tema ancora non è maturo, dipenderà come usciamo tutti dalla vicenda del Quirinale. Se io dovessi dire, è bene conservare un sistema di alleanze preelettorali, ma è bene averlo sotto forma di premio di coalizione e non di collegi uninominali. Ogni lista si presenta con la sua identità, ma apparentata con quelli con cui vuole governare insieme, senza la forzatura di dover produrre candidature che appaiono comuni nei collegi ma che in realtà non lo sono. Questo dal punto di vista della formula, del rapporto maggioranza parlamentare, formazione delle maggioranze di un governo. Dal punto di vista della scelta dei singoli candidati, io ritengo non da oggi che c'è una terza via tra liste bloccate e le preferenze, che sono i collegi nominali proporzionali in cui ciascun partito esprime un candidato nel collegio. Ma di questo ne riparleremo. Ecco. Mi sembra che abbiamo una difficoltà, dobbiamo superare il Quirinale prima.
Quindi quello sarà decisivo per orientare anche questi, insomma, queste leggi importanti.
Sì,
ecco.
Comunque la cosa importante è che noi dobbiamo, se ci riusciamo, fare una riforma che veda d'accordo quasi tutti. Non è pensabile fare una riforma di metà Parlamento contro la metà l'altra metà.
Certo. Senta, a proposito della sospensione dei sindaci, il PD ha detto no alla sospensione a meno che non siano condannati in via definitiva, ma questo non significa difendere a oltranza, insomma, visto che le lungaggini del sistema giudiziario italiano, persone che magari, insomma, sono imbarazzanti, tra virgolette?
Guardi, il problema è questo. La legge prevede per i parlamentari che si possa essere incandidabile o decadere solo per sentenza definitiva. E gli amministratori locali e regionali governano direttamente, in presa diretta, e quindi si è pensato anche a una sospensione di 18 mesi per sentenze di primo grado, però si è dimostrato che queste sentenze, spesso per reato molto fumoso di abuso d'ufficio, si è visto che vengono condannati in primo grado e poi vengono quasi tutti assolti in appello. Quindi si blocca una persona eletta direttamente per buona parte del mandato, ma poi la cosa diventa reversibile. Noi abbiamo pensato di togliere questo automatismo, di tenerlo solo per i reati più gravi, come reati di mafia, corruzione e concussione, ma per i reati minori no, di non avere più questa
anche
cosa.
Anche perché i sindaci spesso cadono, come dire, in queste situazioni di ambiguità, ecco, perché forse sono ambigue le leggi.
Sì, perché poi se non fanno niente vengono accusati di omissione di atti d'ufficio, se intervengono vengono accusati di abuso d'ufficio. Soprattutto l'abuso d'ufficio si presta a condanne di primo grado molto discusse, quindi è bene mantenere la sospensione solo per reati di particolare allarme sociale.
Bene, allora ringraziamo l'onorevole Stefano Ceccanti, è stato in nostra compagnia quest'oggi su RWS. Grazie mille, a risentirci.
Grazie
alla prossima occasione.